La preparazione alla nascita spesso si focalizza sugli aspetti tecnici del parto e del postpartum, ma le trasformazioni fisiche sono solo una piccola parte della profonda trasfigurazione portata da una nuova vita. Allora come cambia davvero una donna dopo l'arrivo di un figlio? E come cambia una coppia che diventa famiglia?
Ogni donna è un meraviglioso mondo di contraddizioni e incertezze, gioia e fatica, mistero e grazia. Un mondo che chiede solo di essere accolto, senza giudizi o catalogazioni. Questo podcast mette al centro la voce delle donne e vuole dare spazio a una nuova idea di femminilità, finalmente a misura di donna, femminile, plurale.
Ciao a tutte, ciao a tutti, io sono Federica.
Io sono Chiara e questo è Femminile Plurale.
E oggi abbiamo con noi Alice. Ciao Alice, come stai?
Ciao, tutto bene.
Dai, allora cominciamo subito, Alice, chiedendoti di raccontarci qualcosa di te.
Allora, intanto grazie per avermi invitato qua. Sono Alice, ho 32 anni e sono mamma di Arturo, che ha 2 anni oggi.
Auguri Arturo!
Ma prima di Arturo, cioè, mi consideravo un po' mamma di 3 gatti, non so se vale, però li conto un po' i miei primi figli.
Va benissimo.
E, no, lo dico perché comunque anche nell'accettazione della gravidanza, nell'arrivo di Arturo, abbiamo dovuto contare anche loro, gli spazi, i gatti, eccetera. Vabbè, comunque a parte della digressione sui gatti. Allora, sono una psicologa, ho studiato psicologia dello sviluppo, quindi ho, diciamo, l'attenzione anche molto sui bambini, ho studiato quello, mi piacciono molto. Sono una musicista, suono il flauto, non più tanto ora, però insegno, mi piace tanto. Fra l'altro faccio proprio i corsi per i bambini, quindi sono rimasta un po' nell'ambito. E sto con Riccardo, il mio compagno, da... 13 anni, sì, 13 anni, ne sono sicura. Ho una pessima memoria coi numeri. Lui è la memoria storica, quindi poi mi bacchetterà quando lo ascolterà, mi correggerà.
Ciao Ricky, se ti ascolti.
Niente, no, stiamo insieme da tanto e anche lui è un musicista, ci siamo proprio conosciuti suonando. Quindi la nostra casa, la nostra famiglia, perché anche Arturo poi è così, è molto rumoroso. Non possiamo, viviamo in aperta campagna per un motivo.
Per entrare nel vivo della tua storia, raccontaci di come siete arrivati come coppia alla tua gravidanza, ovvero quello di avere un figlio. Era un desiderio che avevate da molto tempo, oppure è stata una decisione più recente, o ancora la gravidanza è arrivata prima che iniziaste a parlarne?
Allora no, stando insieme da tanto comunque ne avevamo già parlato, ma del tipo prima o poi voglio avere figli, sì, anch'io appunto, proprio molto, molto così da chiacchiere al bar, insomma. Poi nel 2018 abbiamo fatto 2 vacanze un po' impegnative dal punto di vista psicologico, perché io sono stata in Palestina con un'amica per 10 giorni, proprio nei territori palestinesi occupati, quindi una storia così, e al ritorno con Ricky siamo andati in India e anche lì ci siamo fatti un tour poco turistico. E lì abbiamo un po' rimesso in discussione un po' sia la vita di coppia, ma appunto anche il futuro, perché abbiamo visto situazioni un po' estreme. E ci siamo detti, oh, se ce la fanno loro, ci possiamo fare anche meno fantasie mentali, cioè siamo pronti e quindi è il momento. Poi con la leggerezza che ci contraddistingue abbiamo detto, boh, ci buttiamo, proviamo, vediamo come va, senza stare proprio a guardare il periodo del mese giusto, anche perché siamo un po' così, cioè non stiamo dietro alle date, cioè come vedete non sto dietro alle date, quindi figuratevi prima. E dopo 2 mesi è arrivato Arturo. sì, subito.
Rapidissimo.
Mamma mia, sì. Cioè, ho festeggiato il compleanno dei 30, festone, e dopo è arrivato Arturo, quindi eravamo molto un po' spiazzate, anche perché avevo i racconti di amiche che ci provavano da anni, quindi mi ero un po' messa l'anima in pace, ecco, che non arrivasse subito. Invece è arrivato subito.
Come hai vissuto tu personalmente e come avete vissuto come coppia la gravidanza? Quali sono i pensieri, le preoccupazioni, i dubbi che ricordi di quel periodo?
Allora, io non avevo grossi dubbi o preoccupazioni. Nel senso, me la sono vissuta molto, molto serenamente, ho letto i miei libri, ho fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, però ero molto, molto tranquilla. E Ricky invece aveva un dubbio, una preoccupazione, un'ansia ogni giorno. Quindi abbiamo proprio ricostruito la... cioè ricostruito. E ogni giorno ripensavamo insieme a noi come persone, noi come coppia e a noi come genitori. Perché poi ci dicevamo, non so, io da piccolo ho vissuto questa paura, ok, adesso come la vivi, come possiamo viverla insieme? E quindi è stato bello quello perché è stato un po' un riconoscerci, cioè riniziare un po' la conoscenza come, cioè da un punto zero, insomma.
Alice, che tipo di assistenza hai scelto per la gravidanza e per il parto? Sei soddisfatta o cambieresti qualcosa?
Allora, sono molto soddisfatta, parto da questo. E subito ci siamo rivolti al consultorio a Castel San Pietro, quindi sono stata seguita da siamo stati seguiti dal consultorio, da un'ostetrica fantastica, ci siamo trovati subito bene. E dopo io ho seguito il corso preparto del consultorio e quando ho realizzato che i papà non erano molto protagonisti di questo corso, dopo ho fatto anche un corso privato, che ringrazio anche perché...
Sveliamo gli altri esatto. Che io e Alice abbiamo fatto questo corso preparto insieme con i rispettivi
esatto,
papà.
Esatto, esatto. E ringrazio tantissimo di averlo fatto, al di là del gruppo che si è creato, ma proprio averlo fatto insieme a Ricky, anche perché anche lui è riuscito un po' a sfangare le sue paure, a togliersi i dubbi, a capire tutte le cose che sarebbero successe e che doveva fare in sostanza, quindi non sono stata io a dirgli devi fare così così così, ma l'ha preso da solo, quindi è stato molto molto positivo, ecco.
Alice, allora raccontaci il tuo parto, se ti va.
Allora, da manuale siamo partiti quando le contrazioni erano distanziate nel momento giusto, eravamo carichi. E avevo le contrazioni da tipo un giorno e mezzo io, quindi quando siamo arrivati al momento di andare in ospedale eravamo veramente contenti, eccitati, cioè non vedevamo l'ora di arrivare al dunque, no? E quindi arriviamo in pronto soccorso, mi ricovero, vado direttamente in sala parto e lì mi si blocca tutto, quindi... Ho avuto proprio uno stallo e ci hanno abbandonato lì perché tanto non avevo più niente e la mattina mi hanno spostato in camera. E quindi cioè, eravamo proprio lì sul più bello, siamo tornati un po' indietro, è stato un po' frustrante. E quindi ho passato tutta la giornata a dire ad Arturo, che all'epoca non sapevamo ancora che si chiamasse Arturo, che si doveva chiamare Arturo, a convincerlo a nascere, quindi ho fatto i chilometri a camminare su e giù per i corridoi, poi per fortuna avevo un cugino che stava facendo il tirocinio lì in ospedale, quindi mi è venuto a trovare lui, mi è venuto a trovare mia sorella, mia mamma, un po' tutti, quindi dopo a cena è venuto a visitarmi il ginecologo, penso, del reparto, il quale mi ha detto, signorina, se le contrazioni non le partono entro stasera, induciamo il parto. Ma me l'ha detto con un tono molto, cioè o così, e lì mi sono un po' spaventata perché non capivo l'esigenza, anche perché io stavo bene, Arturo stava bene, cioè sì, era un po' lungo il tempo in cui mi erano partite le contrazioni, però nel senso non ero così stanca, così, e quindi si vede che lì mi sono spaventata un po' e a cena mi sono ripartite le contrazioni, quindi lì è stato un po' provvidenziale, la serie no, ce la faccio da sola e così. Fra l'altro a cena era venuta a trovarmi mia sorella e mia mamma e mia sorella è rimasta traumatizzata dal fatto che mi ha visto un po' soffrire, che non ho neanche urlato, non ho fatto niente, però ha detto che lei non vorrà mai più avere figli, quindi se lo ricorda ancora adesso. No vabbè, a parte questo. Comunque dopo un paio d'ore ci hanno spostato in sala parto, quindi dopo lì è partito il tutto, ecco. E ci siamo trovati super bene con l'ostetrica che ci seguiva, quindi c'era molto carina, ci ha accolto, luce soffusa, parlava sempre sottovoce. Mi ricordo che mi spiegava e spiegava anche a Ricky tutto, quindi non ho mai sentito... intrusione, invasione, anche quando mi prendeva i parametri, cioè si scaldava prima le mani, cioè non sentivo neanche il freddo, ecco, del contatto, quindi no, tutto benissimo. Ricordo che ho ascoltato musica e ho dormito. In realtà Ricky poi quando me l'ha raccontato mi ha detto che in realtà non ho neanche ascoltato una canzone intera e ho dormito sì e no 3 secondi fra una contrazione e l'altra, però a me sembrano ore di musica, ore di dormire, invece è stato tutto molto breve, cioè no, il travaglio è durato tantissimo ma va bene, però nei miei ricordi è stato breve. Ricordo la vasca da bagno come una cosa bellissima, perché è entrata lì, è sparito tutto il dolore, siamo rinati per 10 minuti. Fra l'altro l'ostetrica aveva un accento particolare, quindi ogni volta che usciva Ricky la imitava, cioè, quindi solo
sì,
chi...
Dovete sapere perché all'ascolto che Ricky è un soggetto che noi amiamo tantissimo, è la persona che ha il dono di far ridere tutti con delle imitazioni favolose, quindi...
Sì, praticamente io avevo sempre l'ostetrica lì, cioè non andava mai via,
non ti abbandonava mai.
Esatto, quindi anche nella vasca avevo Ricky che la imitavo, cantavo, facevo altro, quindi è andata tutto bene. E mi ricordo una cosa bellissima, no? Il momento della spinta. Allora l'ostetrica, per incoraggiarmi, perché ero veramente arrivata al limite lì, pensavo veramente di non farcela, e l'ostetrica per incoraggiarmi mi ha detto: vedo la testa, è un pelatino. E io e Ricky ci siamo guardati come dire, come un pelatino, cioè avevamo l'unica certezza era che Arturo nascesse coi capelli, perché sia io che lui eravamo super capelloni da piccoli, quindi ci siamo messi a ridere, ho detto boh che strano, quindi sai, tutte le certezze che dici boh crollano un po' così, invece dopo è nato e fa no hai i capelli. Anzi in reparto lo chiamavano il principino, perché si vedeva già che era biondo, con sti capelli, giusto. Gli occhi chiari, il principino e così. E quindi dopo me l'ha messo in braccio, mi hanno sdraiato e lì, ahimè, è cominciato un po' il dolore vero e proprio, perché ho continuato a perdere molto sangue, l'ostetrica non capiva bene da dove venisse e quindi era il momento più bello che ci eravamo immaginati, quello un po' più magico, è stato un po' spezzato perché hanno dovuto accendere la luce e chiamare altre persone. Fra l'altro quel ginecologo che mi voleva fare l'induzione, quindi che è stato proprio... Boh, scortea, cioè lì ho patito tutto il male che prima ero riuscita a controllare, perché hanno iniziato a fare delle manovre, io non capivo bene, avevo Arturo in braccio e Ricky lì, però hanno iniziato a fare delle manovre perché non capivano perché continuasse a perdere tanto sangue.
Ti interrompo un attimo Alice per chiarire solo che l'emorragia postpartum, che è quella che verosimilmente tu hai avuto, è una delle grandi conseguenze rischiose del parto, ecco, diciamo così, uno dei grandi... problemi legati al parto, e quindi bisogna appunto indagare da dove origini l'emorragia, se dall'utero, se dai punti, se ci possono essere altre concause, e quindi sì, in effetti c'è bisogno di più personale in sala parto e diciamo ci allarmiamo tutti un pochino, sì. perché è abbastanza problematica, ecco, e può evolvere in modo molto rapido e ingravescente, quindi è una delle nostre grandi paure, ecco.
No, infatti lì ho visto l'ostetrica che era sempre stata molto tranquilla, così che comunque ha mantenuto il suo tono molto calmo, però mi ha detto devo chiamare, devo così, poi abbiamo
sì,
capito.
Bisogna agire, sì. Ecco, in quel momento. Sì.
Infatti dopo mi hanno tolto Arturo, l'hanno dato a Ricky, l'hanno fatto sedere in una sedia, io li vedevo, però vedevo la faccia di Ricky, era terrorizzato, anche perché lui vedeva tutta la scena da fuori, ha detto che si ricorda molto... Vabbè,
il sangue.
Sì, non volevo essere esplicita.
È quello,
ma... Esatto. E niente, alla fine ho ringraziato che mi hanno portato in sala operatoria e mi hanno addormentato perché non stavo reggendo il male, cioè proprio lì mi hanno fatto patire tutto quello che appunto prima ero riuscita a controllare. Quindi dopo sono andata in sala operatoria, a me hanno spiegato tutto, nel senso mi hanno detto starai addormentata tot tempo, perché è successo questo così, stai tranquilla, Arturo e Riccardo, perché avevamo deciso il nome, in quel momento lì abbiamo deciso il nome, sono là che ti aspettano, quando tornerai in camera, così. Quindi a me mi hanno spiegato tutto. E quindi dopo mi sveglio, torno finalmente in camera e c'era Ricky invece terrorizzato, perché lui invece non avevano spiegato niente, era rimasto lì in sala parto con Arturo in braccio senza che nessuno, cioè si erano un po' dimenticati di lui, quindi da un lato è stato un momento in cui loro hanno formalizzato diciamo il loro legame, dall'altro Ricky ci ha messo un paio d'ore a tranquillizzarsi, a capire che era tutto normale. Mi ha raccontato proprio che quando era lì, che si chiedeva che cosa dover fare, se lo teneva bene oppure no, è passato qualcuno davanti alla porta e ha fatto tipo un sussulto perché ha detto: oh, siete ancora qui, ok, andiamo a fare tutte le procedure, perché l'avevano un po' lasciato lì. Quindi quando sono tornata in camera, cioè, ci siamo presi proprio un'oretta solo per noi tre, cioè ricollocarci all'interno del mondo, ecco. E solo dopo abbiamo chiamato, poi abbiamo avvisato tutti i parenti, i quali subito ci hanno detto: perché non ce l'avete detto prima? Cavolo, un attimo. E così.
E invece il postpartum com'è stato?
Allora, a livello fisico un po' faticoso all'inizio, perché comunque avendo perso tanto sangue mi hanno dovuto fare una trasfusione di ferro, quindi sono dovuta stare un po' di più in ospedale. I primi giorni non potevo tenere Arturo in piedi da sola, e quindi i primi cambi, le prime cullate, così se le ha fatte Ricky. E questo mi ha un po' pesato a livello psicologico, però poi tornati a casa è andato tutto bene, anche perché poi io, cioè mia mamma vive sopra di me, quindi spesso era lì, e vabbè, ho la casa su due piani, quindi all'inizio era un po' faticoso fare le scale, ma con un minimo di organizzazione ce l'abbiamo fatta, anche perché poi al massimo stavo solo su o solo giù e quindi avevo risolto il problema, a parte che poi stavo praticamente solo sul divano con Arturo addosso, quindi è andata molto bene. Quindi a livello fisico mi sono ripresa anche abbastanza in fretta. E a livello psicologico mi sentivo un po' come in una bolla, un po' ovattata, e ho fatto fatica a capire come gestire il mio corpo subito, nel senso, avevo un sacco di latte, perdevo latte sempre, non sapevo come gestirlo, era un caldo assurdo quell'anno lì, fra l'altro era scoppiato poco prima che Arturo nascesse, quindi non mi ero abituata al caldo. In più l'allattamento, Arturo sempre addosso, cioè mi sentivo sempre appiccicosa e accaldata. E poi, cioè, ho fatto proprio fatica anche a trovare i vestiti giusti, comodi, anche per uscire, perché cioè, mi vergognavo un po' se poi mi si bagnava la maglietta, cioè era un po' così, ci ho messo un po' a capire un po' come funzionare, ecco. Però no, a parte questo è andato tutto bene. Poi la cosa bella è che appunto col fatto che Ricky è stato da solo tanto con Arturo appena nato, ha avuto un legame fortissimo fin da subito con lui, quindi spesso era lui che lo calmava e riusciva a calmarlo subito piuttosto che me. E all'inizio col fatto che non ero in formissima fisicamente è stato molto positivo questo, proprio di supporto. Allora, una volta adattata all'allattamento, ho fatto un po' i conti col cambiamento fisico del corpo. Prima parlavo anche di vestiti, perché comunque i pantaloni di prima non ti vanno più, non puoi portare i pantaloni preparto in eterno, quindi ho fatto un po' i conti così. A parte i chili di troppo, che non erano neanche poi così tanti, però mi sono resa conto di avere, cioè mi era rimasta la pancia, ecco. E cioè sembravo al quarto mese di gravidanza, quindi mi sono un po' informata per capire, cioè, se c'era qualcosa, dovevo solo aspettare, così mi sono un po' informata cercando su internet, ahimè, buco nero delle diagnosi, autodiagnosi. Ho appunto intravisto la parola diastasi dei retti addominali. Allora andai dalla mia dottoressa per parlarne e mi derise un pochino, infatti dopo ho cambiato dottoressa, ma perché mi disse: no, cioè, questi sono solo chili di troppo e non devi far niente. Quindi poi insistetti, feci l'ecografia privatamente e dopo lì effettivamente ebbi la diagnosi, quindi diastasi dei retti addominali e ernia ombelicale, neanche tanto grande all'epoca, però mi dissero: cioè, non devi stare attenta con gli sforzi, stare in piedi tanto, eccetera, eccetera. Cioè, con un bimbo piccolo come fai? Questo è forse l'unica cosa a livello psicologico che sto facendo tuttora fatica ad accettare, anche perché poi c'è stato il lockdown, quindi di fatto non ho fatto niente, cioè l'ho lasciata un po' lì, solo che sì, ci sono giorni che sento proprio che fa male, che ho disturbi anche intestinali, così, oltre che la pancia, vabbè.
Aggiungo solo una cosa, la diastasi dei retti addominali è la, appunto, diastasi dei muscoli retti addominali, quindi è tutta la parete addominale che normalmente, fisiologicamente, va a coprire, a fare come da cuscinetto per tutti gli organi interni, protegge gli organi interni dell'addome che non hanno ossa a protezione di loro stessi, appunto, diversamente dal torace, quindi sono esposti all'esterno, cioè solo la cute, i muscoli e poi gli organi. E può succedere che tra gravidanza e parto questi muscoli si scollino, si separino, retti perché sono appunto in senso longitudinale rispetto all'asse del corpo, rimangono scostati e quindi si forma una sorta di breccia, e per cui veramente gli organi interni a quel punto hanno solo la cute, sono cute e sottocute a protezione, e quindi questo può dare diverse sintomatologie, può provocare l'ernia, come ci diceva Alice, e appunto dare una vasta gamma di sintomatologie, tra cui appunto disturbi intestinali, sicuramente perché poi ci sono delle ansie intestinali appunto che protrudono verso l'esterno, ecco.
Adesso che abbiamo parlato molto dell'ambito anche fisico, di quello che lascia fisicamente il parto nel postpartum, appunto, ti faccio un po' invece una domanda in direzione del discorso emotivo, del discorso psicologico. E sono passati, come dicevamo, 2 anni esattamente oggi dall'arrivo di Arturo nella vostra vita. E ti faccio una domanda che in realtà è stata fatta a me dalla mia psicologa e quindi te la riporto. Riflettevamo con la mia psicologa come la maternità tracci veramente una linea molto netta nel nostro vissuto, cioè un noi di prima e un noi dopo la maternità. E per noi, o quantomeno per me, è più semplice individuare chiaramente ciò che la maternità toglie della mia vita di prima, tutte le cose che non posso più fare perché adesso sono mamma, quindi devo fare i conti con un bambino che ha sempre bisogno di me e che quindi mi impedisce di fare tutta una serie di cose. E la domanda che mi veniva fatta era invece non pensare a quello che hai perso della te di prima, di quello che non puoi più fare della te di prima, ma che cosa tu puoi portare dietro della tua vita, diciamo, di prima, della tua te stessa di prima della maternità nel tuo vissuto di adesso.
Domanda difficilissima. Grazie Federica. Beh, io non mi sento così tanto cambiata. Sono cambiate le cose che faccio, però io sono sempre la stessa, quindi anche come mi rapporta ad Arturo, le cose che gli faccio fare sono un po' quello che io facevo prima. Cioè, è logico, non lo porto a pogare ai concerti, cioè, però gli faccio ascoltare la musica e balliamo insieme, cioè, quindi ho cercato di mantenere i miei interessi adattandoli poi al momento. È difficile e a volte è frustrante, perché a volte sento le mie amiche che si organizzano all'ultimo minuto e mi chiamano all'ultimo minuto e dico ehi, faccio un po' fatica, poi ci provi anche, ma perché poi ti senti in colpa sia verso le amiche che verso tuo figlio, ecco, quelle sono le cose che in alcuni momenti, soprattutto di stanchezza, così mi fanno un po' vacillare. In realtà, da freddo, anche parlandone con Ricky, penso che l'importante sia trovarsi il nostro spazio, cioè il mio, il suo e quello familiare, e trovare un equilibrio fra queste cose. L'Alice che ero prima c'è ancora, deve solo trovare il suo spazio, quindi in questi 2 anni ho imparato e sto ancora imparando, perché poi Arturo cambia giorno per giorno, quindi quello che hai trovato, cioè l'equilibrio di oggi non è quello di domani, quindi devi semplicemente trovare il tuo spazio. E è bello perché più lui cresce, più gli puoi far fare cose che magari riuscivo a fare prima, ecco, quello è vero, anche se c'è tanta stanchezza. Soprattutto, ahimè, con le amiche che non hanno figli, cioè lì c'è proprio uno scollamento di vissuti diversi, di cose che io non posso più comprendere della loro vita e che loro non possono comprendere della mia, ecco. Questa forse è la cosa che faccio più fatica a mantenere adesso.
Alice, tu sei psicologa, come ci hai raccontato, e ti va di dirci brevemente qual è la tua impressione e il tuo pensiero rispetto all'assistenza psicologica offerta alle coppie che affrontano la maternità, quindi dal concepimento al postpartum alla genitorialità, e come il mondo accademico secondo te invece tratta e affronta queste tematiche?
Allora, posso parlarti in base all'esperienza che abbiamo fatto io e Ricky. Allora, come vi dicevo prima, noi abbiamo seguito sia il corso pubblico, fra virgolette, quindi al consultorio, che uno privato. Allora, devo dire che l'assistenza psicologica più completa l'abbiamo ricevuta al corso privato, perché abbiamo fatto proprio degli incontri con la psicologa, soprattutto dedicati anche alla figura del papà. Al consultorio, quindi nel pubblico, anche se c'erano gli incontri con la psicologa, sono stati molto minori e non lo so, forse siamo noi che li abbiamo un po' sottovalutati, non lo so, però ho notato un po' di gap, ecco, fra pubblico e privato. Era una cosa che poi avevo visto già anche all'università. Adesso io non ho mai studiato nel dettaglio il periodo perinatale, la maternità, la gravidanza, eccetera. Però comunque il mondo accademico è sempre un po' più avanti del pubblico ed è un po' un peccato. E ho notato comunque, appunto, anche parlando con altre amiche di altre regioni, che noi siamo molto avanti in Emilia-Romagna, anche solo come collegamento fra ospedale e poi assistenza al consultorio nel postparto, o comunque anche le cose che poi ti vengono offerte, perché il corso preparto c'è, anche se poi l'incontro con la psicologa è uno, c'è un minimo.
E non è scontato.
Non è scontato, anche perché poi non è tanto pubblicizzato, soprattutto per i papà, perché secondo me adesso c'è tanta attenzione alla mamma, che è giusto che ci sia, per carità, ma c'è poco bilanciamento fra mamma e papà. Ed è la cosa che almeno per la mia esperienza ho contato essere poi rilevante, essenziale, perché se il papà non ti segue, tu mamma puoi aver avuto tutta l'assistenza psicologica che vuoi, ma cioè, dopo non hai supporto, sei da sola, cioè è un periodo veramente di cambiamento e devi essere in due, o comunque sì, al di là del papà devi avere un supporto vicino, ecco.
Alice, grazie di cuore di essere stata qui con noi, grazie doppiamente perché qui svelo un altro altarino, è la seconda volta che ti facciamo venire a registrare, la prima volta abbiamo avuto problemi tecnici, quindi ancora grazie per la pazienza.
Grazie a voi.
E niente, noi prima di lasciarti dobbiamo per forza farti queste famose domande a bruciapelo, temutissime da tutte le nostre ospiti.
Sto già tremando.
Perfetto.
Fai bene.
Partiamo subito. Che cosa c'è sul tuo comodino?
Sveglia. Acqua, fazzoletto da naso.
Qual è l'ultimo film o serie TV che hai guardato e ti è piaciuto?
Sto guardando The Good Girl.
Stai per prendere una decisione importante. Che cosa fai?
Lista dei pro e contro.
Descrivici il momento della tua giornata che ti rende felice.
Sì, vabbè. Dopo passo da pessima madre, ragazzi.
Ma non ti preoccupare, noi non ti giudichiamo assolutamente.
Quando chiudo la porta della stanza di Arturo che si è appena addormentato e mi siedo sul divano o a mangiare, no?
Completa queste frasi. Nella mia vita non potrei mai rinunciare a...
Arturo.
Essere donna è...
complicato.
La femminilità è...
interessante.
Ragazzi, bravissima, aiuto.
Grande Alice, sei sopravvissuta alle nostre domande bruciapelo. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino qui.
Grazie ancora Alice. Allora, a risentirci ai prossimi episodi.
Ciao.
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 Avete ascoltato Femminile Plurale, un podcast di Federica Benuzzi e Chiara Carati, in collaborazione con Radio Sonora. Le musiche sono di Eleonora Gasparri, grafiche e sito sono a cura di Benedetta Dal Fiume e Maria Giulia Gambetti, voce di Maria Laura Palmeri. Per tutti gli aggiornamenti seguite su Instagram femminileplurale.podcast e visitate www.femminileplurale.podcast.it.